Maneggio, maneggio.
E ciascuno dice il suo nome prima di leggere.
Sono Giovanna. Questa volta ho ascoltato i brani seguendo il consiglio che mi è stato dato: porre di più l'attenzione sulla scena, sul paesaggio in cui si svolge l'azione, e poi cercare di vedere e ascoltare le persone. Non mi è facile. In genere resto colpita dalle frasi di Gesù o dai comportamenti delle persone. Mi è più difficile cercare di vedere. Sì, la scorsa volta ero riuscita a immedesimarmi nell'emorroissa, ma ero nell'atteggiamento di cercare una persona. Questa volta ho cercato di vedere, ma appunto non solo è difficile, ma ad un certo punto mi accorgo che ne ho un po' paura. Perché paura? Sì, ecco, perché capisco che non solo immaginando, ma addirittura vedendo, ascoltando ogni parola, Gesù entra davvero nel mio quotidiano. O forse io entro nel suo, non lo so. È come scendere o salire a un livello più profondo, più fatto di cose concrete, che riguardano la vita di tutti i giorni. Cose che si vedono, parole che si dicono. Non so come spiegare. Gesù nel quotidiano. E poi ecco che immagino, non vedo ancora. Gesù va deciso verso Gerusalemme, attorniato dai suoi 12, stretti, e dalla folla, lontana ma insistente. E tra loro eccoli, i capi dei sacerdoti, gli scribi, gli anziani, i farisei, gli erodiani, i sadducei. Li vedo chiusi, curvi, scuri. Continuano a fare domande e hanno lo sguardo severo e diffidente. E le loro domande non sono per conoscere, per sapere, per crescere. Sono domande per mettere in difficoltà. Capisco, lui sconvolge tutto, tutte le sicurezze. Eppure non lo vedete che è buono? Qualcuno però se ne accorge, è uno degli scribi, e vuole sapere qual è il primo di tutti i comandamenti. La sua non è una domanda ipocrita, come dice Marco. Desidera conoscere, sapere come fare ed essere un po' come lui, conoscerlo di più. E Gesù gli risponde in semplicità. Sì, fa tornare alla mente l'Antico Testamento, ma lo completa. Amare. Amare Dio, amare gli altri, amare se stessi. In fondo la risposta non è complicata e lo scriba comprende, perché ha il cuore aperto, credo, perché Gesù gli ispira fiducia e sente che ciò che gli dice gli corrisponde nel cuore. E di nuovo Gesù tira in ballo questo regno dei cieli. Ma
il brano è quello della salita a Gerusalemme, che poi è quello che ascolteremo domenica prossima, anche se non quello di Marco. Ti chiedo la grazia di poter entrare nel personaggio più vero per me, per esserti vicina in questa parte della tua vita. Immagino il paesaggio. Le mura intorno a Gerusalemme, rosso ocra, da cui spunta la grande mole bianca del Tempio. Intorno colline disseminate di grandi ulivi contorti, grigio argento. Una strada sassosa sale a curve verso una delle porte. Il cielo è tutto blu, un blu intenso. Il sole è alto, fa molto caldo. C'è molta gente che sale lentamente verso la porta. Pellegrini, famiglie, bambini che corrono in giro. Si sente un gran vociare, allegro. C'è il seguito di Gesù, ci sono i discepoli e le donne che sono con lui. Lui è vestito con il suo mantello bianco. Si ferma appena fuori un piccolo villaggio di case bianche. Due discepoli si allontanano e poi tornano con un'asina, con il suo piccolo al fianco. Quando li vede arrivare, una donna del seguito di Gesù si toglie d'impulso la stola, ricca e morbida, color porpora, e la mette sul dorso dell'asina. Sono quella donna. Gesù mi guarda mentre sistemo con cura la stola sotto di lui. Guardo Gesù mentre l'asina si muove. È serio, quasi triste. Gesù e i suoi iniziano a salire lungo la strada. La folla preme, si avvicina a Gesù, lo indica, esclama. Sono contenti, agitano rametti, qualcuno canta, altri esclamano e lodano Dio. Osanna, Osanna benedetto. Sono stata risucchiata via dalla folla, lontana da lui. Sento la gente che mi impedisce di andare avanti, di vederlo. Ecco, ora sta per entrare a Gerusalemme e sparisce la mia vista. Maestro, non voglio perderti di vista, non voglio perderti. Grazie Signore per questo tempo e per esserci stato. Ho provato tanti sentimenti, desiderio, sospensione, attesa. Ti ho sentito triste nonostante gli osanna, per la tua ora vicina, e anche avevo paura di non vederti più, di perderti. Mi farai capire perché?
Sono Aldo. Ma io prima mi sono segnato qualcosa su quello che aveva scritto Guia la settimana scorsa, che poi rappresentano anche difficoltà mie nella preghiera. Se non accogliamo il nostro strumento, se non tendiamo i sensi interiori verso Dio, la nostra preghiera non potrà trasformarsi in relazione. Rimarrà semplicemente una sequenza di piccole tattiche per ottenere quello che vogliamo e di cui abbiamo già deciso di aver bisogno. Rimarrà sempre autocentrata, centrata su se stessi. Ecco, questa l'ho sottolineata perché è una delle difficoltà che ho sempre io. Poi un altro appunto che mi ero fatto era la preghiera di Sant'Ignazio negli esercizi spirituali. Mio Signore e mio Dio, imploro da te la grazia che tutte le mie azioni, tutte le mie intenzioni e le mie operazioni siano rivolte unicamente alla tua lode e al servizio della tua divina maestà. Questa formula, come appunto diceva Guia, suscita in me sicuramente delle resistenze, è una formula che non riesco a pronunciare, e quindi mi devo chiedere chi è il Dio a cui mi sto rivolgendo. Ecco, insomma, questi sono stati alcuni appunti che mi ero fatto. Poi un'altra cosa, sempre tratto dallo scritto di Guia, era sulla differenza fra meditazione e contemplazione, che in realtà non è solo capire una differenza terminologica, ma secondo me è molto di più, perché nella meditazione il gioco è condotto principalmente da noi, dalle facoltà umane, mentre nella contemplazione il gioco è condotto da Dio. È per questo che nella contemplazione c'è uno scarto tra tempo reale e tempo percepito. A volte il tempo percepito durante la contemplazione è lunghissimo, altre volte molto breve. Ecco, io credo di non essere mai arrivato alla contemplazione, ma di essermi fermato alla meditazione. Poi ho accolto appunto il suggerimento di Guia, che mi diceva, io la settimana scorsa, la scorsa volta avevo mi ero immedesimato in un pescatore nei versetti in cui Simone e Andrea vengono chiamati e rispondono immediatamente, subito rispondono a questa chiamata. Allora Guia mi ha suggerito di provare a continuare a mettermi in relazione con gli altri pescatori anche questa volta. Quindi accolgo il suggerimento di Guia e riascolto il brano, cercando di mettermi in relazione con gli altri pescatori. Qual è la differenza tra me e Simone e Andrea? Perché loro lasciano le reti, strumento del loro sostentamento, senza pensarci due volte? La parola per me importante è subito. Accade nella vita di tutti che inaspettata arriva una priorità che ci fa abbandonare improvvisamente quello che stavamo facendo e ci cambia l'ordine delle cose. Cerco ancora di parlare con Simone e Andrea perché vorrei sapere che cosa li ha spinti a prendere una decisione così immediata e radicale, ma loro sono già lontani. Rimango così solo, pieno di dubbi sulla mia scelta. Ora non riesco più neanche a gettare le reti in mare e mi sento solo. Non posso parlare con gli amici che hanno seguito Gesù e che sono già lontani, e neanche con gli altri pescatori che non hanno neanche preso in considerazione la chiamata e sono intenti, come se niente fosse accaduto, alle loro abituali occupazioni. Devo dire che ho avuto molta più difficoltà questa volta, però ho trovato anche questo molto stimolante, l'idea di ritornare su questo brano. E infatti se non ci saranno degli altri compiti per le prossime volte, mi piacerebbe ritornare ancora su questo, anche perché è stato un attimo, poi mi sono perso e è finito tutto.
Io sono Stefania, mi sono resa conto anche questa volta che il mio sguardo è molto rivolto, sì, è rivolto forse più al passato che al presente, quindi la difficoltà che sento è quella di passare da un'osservazione o un vedere la scena, il brano di Vangelo che ho scelto, e poi ritornare un po' al presente, no? Quindi questa è un po' la difficoltà che ho incontrato. E poi non so se, cioè non riesco neanche tanto a seguire in modo così preciso le indicazioni, è come se mi viene un senso di sentirmi in una gabbia, quando invece i pensieri e le emozioni sono tutte effervescenti, diciamo. E quindi ecco, sono, però la cosa di cui sono grata è che sento dentro di me che è scattato qualcosa, cioè che si è avviato un piccolo processo dentro, rispetto a una situazione in cui ero proprio ferma, quindi come se qualcosa si sta muovendo, e di questo sono veramente grata. E il brano che subito, quando l'altra volta abbiamo letto Marco, mi è saltato proprio dentro, è l'episodio delle donne sotto la croce. Quindi c'erano anche alcune donne che stavano ad osservare da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore e di Joses, e Salome, che lo seguivano e servivano quando era ancora in Galilea, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Condivido questi pensieri. Mi sono messa nella... sono una di queste donne, insomma. Ti ho seguito e mi sono unita al gruppo delle tue discepole, Maria di Magdala e le altre. Volevo conoscerti meglio, chi sei Gesù di Nazareth? Appena potevo, venivo con te per le strade della Palestina, una vita nomade la tua. Ti ascoltavo e osservavo le tue azioni. Il conflitto con le autorità civili e religiose era sempre più evidente. Poi il processo, la condanna a morte, la via della croce, la crocifissione. Perché tanto accanimento, insulti, sputi, oltraggi? Tu che avevi fatto solo del bene. Sotto la croce, con le altre, ti ho sentito gridare. Muta, anch'io, in silenzio. Ti ho visto morire. Ora non soffri più. Tutto è compiuto. Soffro io, che ti guardo. Ce l'avevi detto, ma non abbiamo capito. I tuoi amici erano fuggiti. Sotto la croce ho sentito una voce che diceva: questi era davvero il figlio di Dio. Un figlio, un uomo. Adesso so che sei uno come noi. Sei un mortale. La morte è un luogo abitato da te. Ci hai parlato di un terzo giorno, resurrezione. Resto vuota e sospesa. Resto qui. Ho paura della morte, ho paura della sofferenza. Piccola la mia, eccedente quella che vedo. La tua preghiera è un grido. Mio Dio, perché mi hai abbandonato? E la mia? E ancora la voce di uomini, donne, vecchi e bambini. Anche la terra grida. Ascolta tu adesso.
No, sono Paolo. Io ho fatto... ho rivisto la guarigione di un cieco, Marco 8, 22. E per me la scena è molto un punto di vista esterno, come se fossi al cinema. Quindi è una cosa, la differenza del cinema è che le inquadrature sono decise dal regista, mentre invece qua riesco appunto a girare l'angolazione e vedere. La cosa che mi colpisce è che vedo i personaggi ma non vedo i volti. I personaggi sono sempre o presi dalla schiena o presi di lato e visti a figura intera. Se cerco di vedere le facce non le vedo, se mi concentro sulle facce vedo, non vedo la faccia, nel senso che è come se fosse vuoto al posto dell'immagine. E non ci sono suoni o dialoghi, nel senso che i dialoghi sono quelli che vengono dalla lettura che ho fatto in precedenza, quindi è proprio una visione molto esteriore, molto 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 passiva, molto, non so, lo identifico al cinema perché mi richiama molto questa cosa qua. E dal punto di vista del sentimento però non c'è né fastidio né dispiacere, nel senso che è comunque un processo, guardo e quindi osservo la scena. E ogni tanto mi perdo dietro a considerazioni di tipo pratico, ad esempio c'è la frase che dice: lo condusse fuori dal villaggio. Allora dico: vabbè, ma se sto villaggio era grande ci avrà messo un sacco di tempo, che cosa faceva tutto questo tempo, come si tenevano per mano, che cosa si dicevano, così, oppure se era un villaggio piccolo, vabbè, allora forse riusciva, e non riesco a capire se queste sono delle distrazioni oppure no, e quindi vabbè, queste sono un po' le considerazioni. Poi ovviamente non vi racconto il brano perché penso che lo sappiate molto di più di me.
Sergio, io ho, come avevo detto l'altra volta, un po' di difficoltà ad approcciare il metodo, faccio fatica a iniziare, faccio fatica a continuare e mi è capitato di assopirmi anche questa volta. Scusate, il brano che ho scelto era Marco 10, 17, 22, quello del cosiddetto giovane ricco, in realtà è un tale, mi viene. E ho scritto qualche nota che parte proprio dall'immagine che ho visto. è calda la luce del mattino, si respira l'aria del nuovo giorno che si preannuncia caldo e luminoso. Il maestro cammina, sono in tanti con lui, e qui mi sono immedesimato nella parte della persona che si inginocchia davanti a Gesù e gli chiede come si fa a ottenere, a ereditare la vita eterna. E poi ho pensato che forse queste resistenze che dicevo prima io ho vissuto in qualche misura dentro questo personaggio. Sono venuto a cercarlo, a parlargli, si dicono tante meraviglie di lui, saprà risolvere il mio problema. Sono un uomo pio, sono ricco, ho sempre rispettato le norme religiose, ma sento che mi manca qualcosa. È un'inquietudine, un'incertezza che non mi lascia vivere. Maestro buono, come posso ereditare la vita eterna? Mi risponde severamente, lo sguardo è dolce, comprensivo. Perché mi chiami buono? Solo Dio è buono. E mi enumera i comandamenti. A dire il vero, sono quelli che riguardano, solo quelli che riguardano gli altri, i doveri verso gli altri esseri umani, come me. Non mi ricorda quelli che parlano di Dio. Ma io li ho rispettati da sempre, da quando ho memoria della mia vita. La sua frase mi trafigge. Una sola cosa ti manca. Va, vendi quello che hai e dai ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. E vieni e seguimi. Mi hai deluso, Rabbi Nazareno. Io sono un uomo religioso, non dimentico i miei doveri verso il prossimo e ancor più verso Dio. Ma tu mi chiedi di abbandonare le mie sicurezze per seguirti, i miei beni, terreni e reali, per un tesoro celeste. Sono sicuro che questa non è la strada per avere in eredità la vita eterna. Mi hai deluso, continuerò la mia ricerca.
Io sono Assunta e sono contenta di essere dopo di te perché ho scelto lo stesso brano, però penso con delle differenze che vediamo. Io non lo racconto il brano, ma parlo di alcune cose che mi ha suggerito. Quello che mi chiedi qui tu è veramente pazzesco, non saprei definirlo diversamente, ma mi sembra grande, bello, vero e pazzesco. Ribalta tutti i piani, proprio come piace a me. Spogliarmi di tutte le certezze, gli attaccamenti egoistici e seguirti. Anch'io sono afflitta come quel tale, ti corro incontro ma poi mi ritiro di fronte alla radicalità del da farsi, quando prevale l'attaccamento alle abitudini, alle comodità. Mi piacerebbe costruire un pezzetto di cielo ogni giorno qui sulla terra e seguirti un pezzetto ogni giorno.
Simona, io ho scelto i brani 15 e 16 del Vangelo di Marco e questo è quello che ho scritto. Ero con le pie donne sul Calvario ad osservare la morte di Gesù da lontano. Ero un'anziana mendicante, marginata, vestita di stracci, con il corpo coperto da un velo. Seguivo Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il Minore e Salomè, che guardavano dove veniva deposto il corpo di Gesù. Le tre donne non mi rivolgevano la parola e non si curavano di me. Il primo giorno dopo il sabato, al levar del sole, le seguivo in silenzio fino al sepolcro e ho visto che Gesù era risorto. Sapevo che non avrei potuto testimoniare quello che avevo visto, perché nessuno mi avrebbe creduto, mi sentivo impotente.
Emilia, io ho scelto la guarigione del ragazzo epilettico, però scusate perché la stampante non aveva più inchiostro dopo scaricare. Come considerazione iniziale trovo che Marco è così conciso, così secco, che delle volte si fa fatica a immaginare la scena perché bisogna proprio inventarsela tutta, non dà molti elementi. Quella del ragazzo epilettico mi è sembrata una di quelle con più dettagli. Signore, anche questa volta il dono che chiedo nella preghiera e nella meditazione è sempre lo stesso, il dono della fede. C'è una marea di persone nella piazza, una ressa soffocante e vociante. Tutti parlano, vogliono dire la loro, molti gridano. Sembra di essere al mercato, fa caldo. E noi discepoli qui in mezzo, assediati dagli scribi che non smettono di contestarci, felici del nostro fallimento e ancora più arroganti del solito nei nostri confronti. L'ironia è facile davanti alla nostra impotenza. Ma di colpo c'è silenzio. Tutti si girano e l'intera folla si muove incontro a Gesù che sta tornando insieme a Pietro, Giacomo e Giovanni con cui era sparito ieri. Tutti gli si fanno intorno festosi, sembrano contenti della sua apparizione e forse anche curiosi di vedere se succederà qualcosa, se lui riuscirà dove noi abbiamo fallito. Ormai tutti lo cercano per i suoi miracoli. Perfino gli scribi si zittiscono, forse loro più preoccupati che rallegrati da quell'arrivo. Non c'è dubbio che per tutti Gesù è uno che parla con autorità e a loro dà spesso del filo da torcere con le sue risposte così sorprendenti, inconfutabili e acute. Il maestro si accorge subito che siamo al centro di qualche polemica, ma non c'è bisogno che gli spieghiamo noi. È il padre del ragazzo che non si è riusciti a liberare dal demone che lo tormenta, che si rivolge subito a lui con la sua richiesta. La guarigione del figlio, da tanto tempo in preda a uno spirito malvagio che lo getta a terra, lo fa tremare, dibattersi, digrignare i denti e schiumare. E ne siamo tutti testimoni proprio in quel momento. Alla presenza di Gesù il demone si scatena. È una scena sconvolgente, una pena, un terribile sgomento che ci prende davanti a quel povero essere così straziato. Istintivamente ci tiriamo indietro, lasciando loro tre soli nel mezzo. Ci allontaniamo come per metterci al sicuro da quel male così visibile e disumano. Se puoi qualcosa, per compassione aiutaci. È la supplica che vorremmo tutti rivolgere insieme a Gesù, insieme a quel padre disperato. Se puoi, tutto è possibile a chi crede, è la risposta del maestro. Come sempre è l'opposto di quello che ci aspettiamo. Non lui può tutto, non il padre suo nei cieli, come dice spesso, ma chi crede. Io credo, dice il padre. Ma aggiunge, aiuta la mia incredulità. Colloquio. Tutto è possibile a chi crede. Tu non fai che ripeterci, Gesù. La fede sposta le montagne. Chiedete e vi sarà dato. Eppure sappiamo anche che la fede è un dono. Non ci si arriva né con lo studio né con l'intelligenza. Anche in questo episodio lo spieghi. I discepoli non sono riusciti a scacciare il demone, perché ci sono demoni che si possono scacciare solo con la preghiera, solo con la fede, dunque. Ma è proprio vero che è compiuto il miracolo perché il Padre ha detto «credo»? È una fede che cerca la sua, è una fede che dubita. In fondo è la fede del «se puoi», chiede ma non ha nessuna certezza. Non mi sembra così diverso da me quel padre. E mi sembra anche che abbia la mia stessa consapevolezza dei suoi dubbi, della sua incapacità di credere, visto che aggiunge subito quella contraddizione, aiuta la mia incredulità, che è esattamente la mia preghiera costante. È quello che ti ha commosso? O è semplicemente la compassione verso il povero ragazzo sofferente e il dolore del padre? Quella tenerezza che provi, che è sempre alla fin fine la molla che ti spinge a compiere guarigioni, a soccorrerci, anche se siamo gente di poca fede. Certe volte però io l'ho sentito che il tuo soccorso non è arrivato, perché ho lasciato crollare dentro di me quella speranza, quella fiducia nella tua misericordia, nella tua possibilità di intervento nella mia vita. Non so se sono in molti ad avere davvero una fede che sposta le montagne, non so se ci si arriva.